Una volta siamo stati abbandonati nel deserto, ci hanno detto che eravamo arrivati a Tamanrasset, che è una città dell'Algeria, ma non era vero. Vi leggiamo un altro passaggio del libro di questa situazione.
Alla sera del secondo giorno dalla nostra partenza, verso le 20, i conducenti, temendo la polizia in cerca di passeur, ci fecero scendere precipitosamente nel deserto. Siamo arrivati a Tamanrasset, ci dissero, mostrandoci da lontano un pilone della luce, la direzione da seguire per arrivare alla città. Camminammo senza conoscere la strada e il pilone che prima vedevamo davanti a noi alle volte ci appariva alle spalle. Dalle 8 a mezzanotte non riuscimmo a raggiungerlo. Eravamo stanchi e demoralizzati. Alcuni iniziarono a cadere a terra a causa della sete e della fame. Faceva estremamente freddo e nessuno ci avrebbe sentito in questo deserto. Le donne si misero a piangere, ma nessuno gli prestava attenzione, ognuno per sé. Sentivo nuovamente il disgusto di vivere. Avevo lasciato il mio paese per salvarmi la vita e la stavo perdendo in questo deserto. Anche a casa rischiavo di perderla, è vero, ma era per una nobile causa. Almeno avrei scritto il mio nome nella storia e sarei stato compianto dalla famiglia, dagli amici e dalle conoscenze. In questo deserto sentivo la morte in agguato, ma chi informerà i miei genitori? Ero l'unico fuggitivo proveniente dalla mia provincia. Questi pensieri mi sommergevano e sentivo i singhiozzi salire in me. I miei genitori avevano ragione a non volermi lasciare andare, ma era troppo tardi, eravamo completamente persi, senza punti di riferimento. Tranne quel maledetto pilone, sempre visibile, ma a cui non si arrivava mai.
Donc c'était le moment le plus douloureux que nous avons traversé pendant ces voyages.
È stato il momento più doloroso per noi durante questo viaggio.
Et je vais vous dire aussi que sur cette route, il y a les femmes qui subissent beaucoup de violences, beaucoup d'atrocités, et les femmes sont même utilisées comme une monnaie d'échange pour traverser les frontières.
Ho voglia di dirvi che spesso durante questi viaggi le donne sono trattate molto male, con atrocità, violenza e utilizzate come moneta di scambio per poter passare le frontiere.
Et je vais vivre aussi cette situation ici à Algerville, puisque quand on est arrivé là, comme on n'avait pas de papier, on dormait dehors dans la forêt à côté d'une rivière.
E la stessa situazione si ripresenterà poi a Algeri, dove non avendo documenti non potevamo affittare delle case, per cui vivevamo vicino a un fiume in un bosco.
Et dans cette forêt où on dormait, on pensait qu'on s'est caché là, mais les policiers savaient que nous étions là et chaque jour ils venaient nous chasser. C'était toujours des courses-poursuites. Et les mêmes policiers qui nous chassaient pendant la journée, ils revenaient le soir pour prendre deux femmes.
Ci nascondevamo in questo bosco, ma in realtà la polizia era al corrente della nostra presenza lì e venivano spesso di giorno per cacciarci. E la stessa polizia che veniva di giorno tornava di notte per prendere le donne.
Alors, c'est comme ça que j'étais obligé de quitter l'Algérie pour aller au Maroc. Et comme on n'avait pas toujours les papiers, on prenait des taxis illégaux. Et en route, lorsque les chauffeurs rencontraient les policiers et qu'ils n'arrivaient pas bien à négocier avec eux, les chauffeurs nous abandonnaient dans la forêt et ils s'en allaient.
Vista la situazione, scelgo di abbandonare l'Algeria e di dirigermi in Marocco. Ancora una volta, non avendo documenti, viaggiavamo su taxi illegali. E spesso, quando questi taxi, gli autisti incontravano la polizia, se non riuscivano a negoziare con loro, ci abbandonavano lì dove eravamo da soli.
Et quand je suis arrivé au Maroc, j'étais à Rabat, c'est la capitale du Maroc. C'est là que j'ai trouvé les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Je suis allé demander l'asile et j'ai obtenu le statut de réfugié au Maroc.
Quando sono arrivato in Marocco sono andato a Rabat, nella capitale, mi sono recato subito all'Alto Commissariato per i rifugiati per domandare l'asilo politico e là ho ottenuto il mio statuto di rifugiato.
Mais ce statut de réfugié obtenu au Maroc, c'était un statut sans droit, puisqu'avec ça, on ne pouvait pas travailler, ou encore les enfants de réfugiés ne pouvaient pas partir à l'école, puisqu'ils n'étaient pas acceptés dans les écoles publiques marocaines. Et quand nous étions malades, on ne pouvait pas aller à l'hôpital et être soignés.
In realtà questo status di rifugiato non garantiva molti diritti, non avevamo accesso al mercato del lavoro, i figli dei rifugiati non hanno diritto di frequentare le scuole pubbliche e neanche avevamo accesso alle cure sanitarie.
En plus, on faisait face aux rafles qui étaient organisées régulièrement par les policiers. Et quand ils nous arrêtaient, ils nous amenaient ici à Oujda, ils nous expulsaient à Oujda dans la forêt. Oujda, c'est une ville au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Maroc.
E non è finita qui, perché eravamo vittime di retate regolari e durante queste retate ci arrestavano e ci portavano a Oujda, che è una città al confine fra l'Algeria e il Marocco.
E ce rafle se faisait sans tenir compte ni des femmes ni des enfants. Il y a une fois, on a fait le rafle, on a arrêté une femme qui venait d'accoucher avec son bébé et cette femme et son bébé ont été expulsés à Oujda en plein hiver.
Durante queste retate non guardavano in faccia nessuno, né donne né bambini. Per darvi un esempio, una volta hanno espulso una donna che aveva appena partorito insieme al suo neonato e non si sono fatti scrupoli ad abbandonarla nella foresta.
E cette situation m'avait encore beaucoup révolté au Maroc, c'est comme ça que je me suis engagé encore dans la lutte.
Questo mi ha ancora più indignato e mi ha motivato a impegnarmi ancora di più nella lotta.
C'est-à-dire que j'ai pris contact avec des amis avec qui nous étions au Maroc et ensemble nous avons fondé une association appelée ARCOM pour commencer à lutter et défendre nos droits.
Ho preso contatto con degli amici e in Marocco abbiamo fondato un'associazione che si chiama ARCOM per difendere i nostri diritti.
Et avec ARCOM, nous sommes allés vers les associations marocaines des droits de l'homme et nous avons aussi pris contact avec les activistes des droits de l'homme européens qui venaient au Maroc et ensemble nous avons commencé à lutter.
Attraverso questa associazione che abbiamo preso contatto sia con associazioni marocchine che con associazioni europee presenti in Marocco che si battevano per i diritti dell'uomo.
Nous avons aussi avec notre association organisé des manifestations pacifiques devant les bureaux du HCR parce que chaque fois qu'on était arrêté et expulsé, le HCR gardait le silence en disant que s'il parlait, les autorités marocaines allaient fermer son bureau.
Sempre attraverso questa associazione abbiamo organizzato delle manifestazioni pacifiche davanti agli uffici dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, perché quando noi venivamo arrestati erano in silenzio e questo la loro giustificazione era perché sennò altrimenti il Marocco gli avrebbe chiuso gli uffici.
Nous avons aussi squatté l'église catholique au Maroc, comme vous savez l'église a aussi une responsabilité morale de défendre les personnes marginalisées, mais nous, quand on subissait toutes ces violences, on n'a pas senti la voix de l'Église.
Abbiamo anche occupato una chiesa cattolica, come sapete in teoria la chiesa dovrebbe essere al fianco degli ultimi, dei marginalizzati, ma in realtà ogni volta che ci succedeva qualcosa abbiamo soltanto ricevuto un cambio il loro silenzio.
Alors moi je suis resté pendant presque 4 ans au Maroc et c'est le HCR qui m'a trouvé notre pays d'asile, c'est le Pays-Bas.
Sono rimasto in Marocco circa 4 anni e poi sempre attraverso l'Alto Commissariato per i Rifugiati mi hanno destinato in un altro paese che era l'Olanda.
Mais au Pays-Bas aussi quand j'arrive au début c'était encore difficile pour moi parce que j'ai trouvé qu'on parlait une langue que je n'avais jamais entendu parler.
Arrivare in Olanda anche quello è stato per me molto difficile, mi sono trovato di fronte ad una lingua che non avevo mai sentito prima.
E aussi mes diplômes que j'avais obtenu à l'université de Mbujmaï, ces diplômes n'étaient pas reconnus aux Pays-Bas, ce qui ne me donnait pas la possibilité de trouver un travail de mon choix.
Inoltre i titoli di studio che avevo conseguito in Congo non erano riconosciuti in Olanda e di conseguenza non avevo possibilità di scegliere il lavoro per me.
Alors, depuis que je suis aux Pays-Bas, je me suis engagé encore dans la lutte et cette fois-ci, je suis au sein de l'Afrique Europe Interact. C'est un réseau transnational qui lutte pour la liberté de circulation et le commerce équitable.
In Olanda continuo il mio impegno politico, questa volta con un'associazione che si chiama AFRIC Europe Interact, è un'associazione internazionale che lotta per il diritto di circolazione di tutti gli esseri umani e per il commercio equo e solidale.
Oui, et avec Africa Europe Interact, nous avons mis en place un projet. C'est le projet que vous voyez ici, les photos là, c'est le projet d'hébergement des femmes, puisque quand les femmes migrantes arrivent au Maroc, elles n'ont pas de place où dormir, elles sont exploitées par des réseaux. C'est comme ça que nous avons mis en place ce projet où nous offrons un logement temporaire et d'urgence aux femmes migrantes et leurs enfants.
È con questa associazione che abbiamo iniziato un progetto in Marocco di cui vedete le foto ed è un progetto di accoglienza delle donne migranti. Spesso quando le donne arrivano in Marocco non hanno possibilità di trovare un alloggio e questo fa sì che entrino facilmente in un circolo criminale di sfruttamento e di conseguenza con questo progetto gli offriamo un'accoglienza temporanea.
Nous avons aussi les projets de scolarisation des enfants et aussi d'alphabétisation des femmes migrantes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent au Maroc qui ont des difficultés pour lire et écrire.
Il progetto si occupa anche di un aiuto scolastico per i bambini e di corsi di alfabetizzazione di base per le donne, perché spesso molte delle donne che arrivano hanno difficoltà a leggere e scrivere.
Alors moi depuis que je suis ici en Europe, j'ai fait toujours des tournées comme ça, depuis aussi l'apparition de ce livre, pour sensibiliser l'opinion sur cette question des migrations. Vous savez, j'ai dit souvent que nous habitons la même planète Terre, nous respirons le même air et on n'a pas besoin de s'entretuer, on n'a pas besoin de se diviser.
Ok, se volete traduco lo stesso. Dunque, da quando sono in Europa il mio impegno continua con queste tournée per presentare il mio libro, per sensibilizzare sulla situazione della migrazione e mi piace dire che viviamo sulla stessa terra, respiriamo la stessa aria, non abbiamo bisogno di ucciderci mutualmente, abbiamo piuttosto bisogno di stare uniti e stare insieme.
Oui, je crois que Raphaël et aussi Martine ont parlé ici. Ils ont montré des politiques qu'on est en train de mettre en place, mais ces politiques créent seulement le racisme, créent la xénophobie. Ces politiques divisent et ces politiques ne respectent pas les droits humains. Et on n'a pas besoin de telles politiques.
Allora, come già hanno accennato Martina e Raffaele, Le nuove politiche migratorie in realtà incentivano razzismo, xenofobia, portano verso la divisione e il non rispetto dei diritti umani.
Alors nous avons besoin de politiques qui respectent les droits humains, des politiques qui rassemblent le peuple au lieu de diviser.
Invece abbiamo bisogno di politiche che rispettino i bisogni umani e che uniscano i popoli invece di dividerli.
Et pour cela nous avons besoin de nous unir, de travailler ensemble pour qu'on arrive à avoir de telles politiques qui rassemblent.
Et pour avoir des politiques eque, abbiamo bisogno di unirci e di lavorare insieme.
Alors, pour moi, je crois que j'ai fini. Le livre se trouve sur la table derrière là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours l'acheter. Et encore une fois, merci beaucoup.
Ho finito, se vi interessa in fondo ci sono i libri, se volete acquistarli, vi ringrazio ancora e se avete delle domande, però prima passo la parola a Valentina.
Grazie. Niente, io in realtà volevo aggiungere solo qualche dettaglio al racconto di Emmanuel, perché noi, facendo parte del Forum Civico Europeo, che è una rete internazionale di solidarietà, abbiamo conosciuto Emmanuel. Emmanuel, che in realtà ha già fatto centinaia di presentazioni del suo libro, da quando poi il suo libro è la prima volta uscito in tedesco nel 2014 e poi in francese nel 2016, quindi questa è la prima volta che lui è qua in Italia. Quindi Emmanuel, con le presentazioni e la vendita del suo libro, finanzia il progetto Baobab, di cui vedete le foto, che è gestito dall'associazione Arcom, che lui non ha detto che è inizialmente nata come l'associazione dei rifugiati congolesi richiedenti d'asilo in Marocco, che poi si è trasformata nell'associazione dei rifugiati e delle comunità migranti. Quindi questo progetto Baobab, che è nato nel 2015, dava inizialmente con un appartamento un'accoglienza alle donne migranti che arrivavano in Marocco a Rabat, dando la priorità alle donne con i bambini o incinte, a queste, quindi dando anche un'accoglienza d'urgenza, un asilo d'urgenza di 3 mesi, quindi, come diceva appunto Emmanuel, donne che durante il loro cammino hanno vissuto ogni tipo di atrocità e di violenze, che quindi arrivano in Marocco in condizioni estreme, no? Quindi dando questa possibilità a queste donne, questa accoglienza, di arrivare, di riposarsi, di curarsi, a volte anche di partorire. Quindi inizialmente c'era solo un appartamento, adesso sono arrivati a 4 appartamenti, quindi possono dare un'accoglienza a 30 donne, di cui più o meno 10-12 bambini, e poi c'è questo 5° appartamento che è adibito a scuola, per il progetto che diceva appunto scolastico dei bambini. In realtà poi fanno anche molto altro, si occupano dei documenti, delle domande d'asilo, dei certificati di nascita, che in realtà sono molto difficili da ottenere quando non c'è un padre, quindi vi dico, vi posso solo immaginare. Quindi in realtà per noi oggi essere qua è ancora più importante, visto la situazione politica attuale italiana, e per noi soprattutto tradurre questo libro è stato per sostenere questo progetto, un progetto molto importante, e anche per denunciare queste politiche disumane di questa destra populista del governo italiano, del ministro dell'interno Salvini e di tutta Europa, dove poi il razzismo si istituzionalizza e le persone diventano in realtà degli strumenti di questo gioco politico, che è una schifezza totale. Quindi in realtà leggere il libro di Emmanuel non è solo conoscere la sua storia, ma è anche in qualche modo partecipare al progetto Baobab, che in realtà è un progetto che per noi deve assolutamente continuare a esistere. Detto questo, vorrei ringraziare tantissimo l'agenzia X, che ha fatto un lavoro fantastico. Vorremmo ringraziare Viviana, che abbiamo conosciuto questa settimana, durante questa settimana di tornei, quindi è stata una bellissima esperienza. Marco, che ha organizzato una tournée bellissima, che si è dato molto da fare, e Paola, che per me è il pilone dell'agenzia X. Quindi ovviamente grazie a tantissimo anche a Conchetta e alla Calusca, che ci hanno ospitato questa sera. Io sono molto contenta di essere qua. Emmanuele gli piacerebbe poter discutere ancora con voi, quindi spera che ci siano delle domande. E mi trasferisco per la traduzione.
Oui, pour moi, la perception que j'avais de l'Europe, c'est cette perception d'une Europe où il y a les valeurs de solidarité, où il y a les valeurs de liberté, les valeurs de la démocratie. Vous savez, nous, à l'école, on nous a appris la Révolution française comme une révolution qui a été menée pour des valeurs universelles, pour des valeurs des droits, des valeurs des libertés. Et même, nous avons appris aussi l'histoire ou la civilisation romaine, et tout ça, ça nous donnait, pour nous, on pensait que l'Europe, c'est-à-dire que c'est un continent où il y a, où on peut vivre vraiment ses libertés. Mais, oui, j'ai dit bien, mais, malheureusement, quand j'arrive ici, d'abord avant même d'arriver ici, en prenant la route, quand nous avons commencé la lutte au Maroc, au sein de notre association Afrique, Europe et ARCOM, pardon, c'est là que je vais comprendre que toutes les violences dont on subissait au Maroc, il y avait aussi la main de l'Union européenne derrière. C'est-à-dire qu'avec cette politique d'externalisation des frontières, l'Union européenne finance le pays comme le Maroc, la Libye, l'Algérie, la Tunisie. Aujourd'hui, c'est aller encore vers le Mali, le Niger, pour gérer ses frontières. Et c'est là, en fermant les yeux sur les violences qui sont exercées sur les êtres humains, sur les voyageurs, sur les migrants.
Allora, sì, la percezione che avevo dell'Europa prima di partire era basata sui valori di solidarietà, di libertà, di democrazia che a noi insegnano a scuola, quando ci insegnano la rivoluzione francese come una rivoluzione portatrice di valori di diritto e di libertà universali, quando ci insegnano la storia della civilizzazione romana e queste cose. E quindi mi immaginavo l'Europa come un continente dove si potessero vivere questi diritti, dove si potessero vivere queste libertà. Ma purtroppo dico ma in cammino, e anche qui è arrivato qui, ma soprattutto vivendo la situazione che ho vissuto in Marocco e le violenze che abbiamo subito e alle quali abbiamo cercato di reagire attraverso l'associazione ARCOM, dietro queste violenze che ci perpetrava la polizia marocchina era chiara la mano dell'Europa, che finanziava e finanzia paesi come il Marocco, la Libia, l'Algeria e oggi poi la Tunisia, il Mali, il Niger. Con questa logica di esternalizzazione delle frontiere, chiudendo scientemente gli occhi davanti alle violenze che vengono inflitte alle persone in viaggio.
Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a, je crois, quelques semaines, bien quelques mois, on sait l'histoire de l'Aquarius. On a laissé des êtres humains à bord des bateaux, à bord d'un bateau, qui a commencé à monter, descendre. Et tout ça, ça montre qu'on n'a plus d'humanisme. Imaginez si à tel point là, et dans ces bateaux-là, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait même des bébés. Mais on a laissé des êtres humains comme ça. L'Italie a refusé que ces bateaux puissent accoster ici. Et cela, c'est une violation même des droits de la mer. Donc, oui, je suis au courant de la situation qui est en train de s'empirer. Mais en même temps, j'ai dit souvent que au lieu de fermer des frontières, au lieu de mettre en place toutes ces politiques xénophobes, toutes ces politiques honteuses, par contre, l'Europe devrait avoir le courage, donc l'Europe devrait prendre le courage de regarder les vrais problèmes. Pourquoi les gens sont obligés de quitter leur pays pour venir ici en Europe?
Allora, sì, chiaramente siamo tutti al corrente di situazioni limite come quella vissuta qualche mese fa dalla nave Aquarius, dove quando esseri umani su una nave sono stati mandati su e giù per il Mediterraneo con tutte le nazioni costiere che si rifiutavano di lasciarli entrare in un porto. Sono situazioni che dimostrano che stiamo perdendo la nostra umanità quando lasciamo donne, bambini, persino neonati in una condizione del genere, violando persino il diritto del mare. Quindi sì, dico, sono al corrente di un certo peggioramento delle politiche, però dico sempre che al posto di mettere in primo piano queste politiche, l'Europa e gli europei dovrebbero interrogarsi sulle, avere il coraggio di guardare alle vere ragioni che costringono i migranti a partire dai loro paesi d'origine.
Je vous ai parlé ici de la guerre qui ravage mon pays, mais cette guerre s'est utilisée avec des armes. Mais quand vous arrivez dans mon pays, il n'y a pas d'usine d'armement. Nous devons nous poser la question de savoir d'où proviennent ces armes qu'on utilise. Aussi, j'ai parlé encore des coltans. Mais à l'est du pays où il y a ces coltans, c'est aussi l'endroit où il y a la guerre, au massacre, la population, on viole des femmes. Mais tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises multinationales qui croient que pour avoir les matières premières en Afrique et venir faire des gros bénéfices ici, il faut seulement créer la stabilité, il faut livrer les armes à la population. Et tout ça, ce sont des conséquences, ont des conséquences qui font que les gens sont obligés de quitter leur pays. Alors, moi, j'ai toujours dit, il faut que l'Europe se pose des questions. Aujourd'hui encore, on parle des accords de libre-échange, mais ces accords-là, par rapport à la production ou bien par rapport aux produits locaux en Afrique, ça détruit. Imagine, je vous parle des cas de mon pays. Le Congo, c'est un pays agricole, mais aujourd'hui, ceux qui cultivaient les riz, ils ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que le riz importé coûte moins cher que le riz produit localement. En même temps, ceux qui produisaient ces riz-là, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Ils sont obligés de changer de ville, de quitter les villages, aller dans des villes, ils se retrouvent sans travail, sans perspective. Et les jeunes sont obligés de prendre la route des migrations. Donc c'est ça les vraies questions que l'Europe devrait se poser, au lieu seulement de fermer des frontières, ou bien les frontières même ne sont pas fermées, puisque ces frontières-là sont ouvertes pour les marchandises et pour les capitaux, seulement pour les êtres humains, là, c'est fermé.
Ad esempio, prima parlavo della guerra in Congo, una guerra che ha fatto milioni di morti, milioni di rifugiati interni. Però in Congo non esistono fabbriche di armi, quindi dovremmo chiederci da dove arrivano le armi che hanno provocato questi massacri in Congo. Oggi, ad esempio, la parte del Congo dove ci sono più massacri, più violenze, soprattutto sulle donne, è la parte est, il Kivu, ed è non a caso la parte più ricca di coltan. Cioè, perché le domande che dovrebbero porsi noi europei è perché? Cioè, perché ci sono multinazionali e stati che le appoggiano, che hanno tutto l'interesse per sfruttare al meglio le materie prime africane e portare i guadagni in Europa, di creare destabilizzazione e violenza nei paesi, di dare armi alla popolazione, creare ad arte gruppi armati, milizie, per sostanzialmente perseguire il loro disegno capitalistico. Gli stessi accordi di libero scambio che vengono messi in piedi a livello internazionale provocano la distruzione delle produzioni locali. Ad esempio il Congo era un paese agricolo, ma oggi la produzione di riso non è più conveniente, perché il riso importato costa molto di meno che quello che potrebbe essere prodotto nel paese, e questa situazione determinata dagli accordi di libero scambio fa sì che migliaia di contadini perdano la loro fonte di sussistenza, quindi siano spinti dapprima ad urbanizzarsi, visto che la situazione nelle città è comunque difficile, molto spesso sono spinti sul cammino della migrazione. Cioè, quindi le vere è ora di porsi le vere domande sul perché il fenomeno migratorio esiste, al posto che affrontare solo le conseguenze con in più questo discorso vergognoso di chiusura delle frontiere agli esseri umani, mentre permane l'apertura alle merci e dai capitali.
Oui, je crois que oui, la Chine est en Afrique maintenant, mais c'est pour les mêmes raisons de prédation. Donc, je ne peux pas dire que la Chine a apporté quelque chose de nouveau, des biens en Afrique. C'est le même système. Vous savez, ils ont signé des accords, mais ces accords-là, c'est signé entre qui et qui? Donc les accords commerciaux, c'est signé entre qui et qui? C'est seulement entre, et c'est là, c'est d'après ce que tous les pays, c'est entre le président et les sociétés chinoises. Le Parlement n'est même pas au courant des termes de ces contrats-là. Donc c'est-à-dire que c'est le même système d'exploitation, le même système de prédation.
Sì, sicuramente la Cina oggi è arrivata in Africa, ma per le stesse ragioni, con le stesse motivazioni di depredare il continente. Non direi che ha portato del bene alla nazione africana. Facciamo un esempio, gli accordi spesso sono siglati, ma con chi e verso chi? Cioè, molto spesso sono accordi che toccano la parte più alta del potere, quindi i vari presidenti o dittatori degli stati africani e le società multinazionali cinesi, ma neanche i parlamenti locali vengono messi a conoscenza del contenuto di questi accordi.
Io volevo fare una domanda sulla attuale situazione politica del Congo. Questo agosto Joseph Kabila, che è praticamente il dittatore della Repubblica Democratica del Congo, ha annunciato che dopo tanti anni di fuggire rinvii, che non si presenterà alle elezioni di dicembre, quindi non sarà più l'attuale presidente del Congo. Quindi se questo fosse vero, quale sarà il futuro politico del paese anche in relazione alla questione del Congo?
Oui, le président Kabila, il a fait déjà plus de 15 ans, donc ça fait maintenant 17 ans qu'il est au pouvoir. Normalement, son mandat a pris fin depuis 2016. Il devait organiser les élections, mais il avait refusé d'organiser les élections. Vous savez, il y a eu beaucoup de soulèvements populaires et il y a eu beaucoup de massacres. Il y a des gens qui sont morts. Alors, il a attendu que les gens meurent pour qu'il puisse se prononcer, qu'il ne va plus poser une troisième candidature, donc il ne va plus briquer un troisième mandat. Mais tout ça, ce n'est pas une garantie, puisqu'il a dit ça en même temps, il a désigné son dauphin en éliminant d'autres candidats de l'opposition qui voulaient se présenter comme, qui voulaient poser leur candidature. C'est-à-dire que la situation n'a pas encore dit son dernier mot. La situation au Congo en ce moment ici, c'est, il y a de fortes tensions, il y a toujours des problèmes par-ci par-là, donc il n'y a pas encore de garantie est-ce que réellement il va organiser les élections ou pas. Et s'il organise ces élections, est-ce que ça sera des élections transparentes ou bien il va faire encore comme il l'a fait en 2011, avec beaucoup d'irrégularités, beaucoup de tricheries. Alors, par rapport au coltan, oui, le problème, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas d'institution forte, il y a toujours des prédateurs, il y a toujours des sociétés multinationales qui viennent. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des institutions fortes au Congo. Ils veulent avoir un pouvoir fragile qu'ils peuvent manipuler afin de pouvoir profiter, pouvoir piller les richesses. Donc, je crois que c'est la préoccupation de tout le monde. D'abord, c'est qu'il y ait des élections, s'il y a des élections libres et démocratiques, et que la population arrive à choisir son dirigeant. Je crois qu'on peut voir si cela peut conduire au changement, pour aussi si ça peut amener aux vrais apports commerciale ou bien commerciaux offrent encore des partenariats.
Sì, Joseph Kabila sono da più di 15 anni che è al potere, il suo mandato è finito nel 2016 e da allora si è rifiutato di organizzare, con varie scuse, di organizzare le elezioni. Solo dopo, a seguito di numerosi sollevamenti popolari, di numerose manifestazioni che sono state spesso represse nel sangue, solo dopo i morti ha accettato di non candidarsi al suo terzo mandato. Comunque ha designato un suo delfino e sta ponendo problemi alla proposta di altre candidature. Ci sono diversi candidati che volevano portarsi alle prossime elezioni presidenziali, al quale è stato impedito per vie legali di presentarsi, e quindi probabilmente Kabila non ha ancora detto la sua ultima parola. E la situazione in Congo resta molto tesa, molto instabile, quindi nessuno può sapere se si terranno realmente o meno le prossime elezioni, e in caso che vengano organizzate, se queste elezioni saranno libere e trasparenti o se saranno inficiate da brogli e pressioni come quelle del 2011 che Kabila aveva vinto. Sulla questione del coltan, è chiaro che in assenza di un'istituzione forte a gestione delle risorse minerarie nazionali, le società multinazionali si comportano come dei veri e propri predatori, e del resto è proprio per favorire il saccheggio delle risorse naturali del paese che lo Stato viene mantenuto fragile. Vedremo se la prima cosa ritengo sia partire dal processo democratico, organizzare delle elezioni libere e trasparenti, e vedere se la scelta popolare farà in modo di eleggere dei dirigenti in grado di difendere gli interessi del paese, di fare dei veri accordi bilaterali di scambio basati sul rispetto reciproco delle nazioni coinvolte.
Oui, je crois que cette question, on peut répondre à, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je crois, d'abord par rapport aux personnes migrantes qui viennent ici, je crois qu'il y a, notre souci, c'est quoi? C'est qu'il y ait, des fois, on dit que ce n'est pas faisable. Bon, notre lutte, c'est d'abord de lutter pour qu'il y ait l'ouverture des frontières. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si les gens circulent librement, on ouvre les frontières, que toute l'Afrique, comme on le pense, toute l'Afrique va venir ici pour envahir l'Europe. Non, je ne crois pas à ça. Alors, par contre, moi, personnellement, je suis chrétien croyant et j'ai toujours pris l'exemple dans la Bible. Cette Bible, c'est venue ici, d'ici. C'est l'Europe qui nous a amené la Bible chez nous au Congo. Dans la Bible, il y avait, dans les jardins d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Mais l'homme était beaucoup plus intéressé que par cet arbre qui était interdit. C'est-à-dire, quand on interdit des choses, on dit non, voilà, il ne faut pas venir, il ne faut pas venir. Ça fait quoi? Ça provoque par contre que les gens ont tendance à voir que non, là-bas, comme c'est interdit, que c'est bien. Par contre, si on laisse les gens venir, quelqu'un peut venir ici librement, il les regarde. Il était venu avec son projet, mais il les regarde et il trouve que ce que c'est fait, son projet-là peut être réalisé ou pas. Si c'est réalisé, il va mettre tous les moyens en place pour le faire. Donc, c'est-à-dire ceux qui veulent venir travailler, tout ça. Mais s'il trouve que non, les conditions ici ne permettent pas. Il peut rentrer. On a dit ici, je crois, c'est Raphaël qui a dit ici, les gens dépensent beaucoup d'argent pour arriver. Il y a qui dépensent 5 000, 6 000, voire même 10 000 pour venir. Mais, or, les visas ou les billets, ça ne peut pas arriver jusqu'à, par exemple, le cas du Congo, ça ne peut pas arriver jusqu'à 800 euros. Mais si quelqu'un peut dépenser 800 euros, venir ici en Europe, il les regarde, il voit que non, ça ne peut pas marcher. Mais avec son argent, il peut rentrer, faire des activités au Congo et rester. Mais du moment qu'on ferme, on dit que non, non, ne venez pas. C'est pour cela que les gens sont en train de prendre des risques pour venir ici. Alors, moi, je crois que nous devons ensemble lutter pour qu'on arrive à laisser les gens circuler librement. Pourquoi ici, les gens peuvent aller librement en Afrique et que les Africains ne peuvent pas aussi venir librement ici? Donc, ça, c'est la lutte que nous devons mener. Mais en même temps, ce que nous devons mener aussi, c'est ce que nous faisons au niveau de l'Afrique Europe Interact. Par exemple, il y a au Mali des entreprises multinationales qui sont financées par des banques allemandes qui sont là, qui achètent des grandes terres et la population locale reste sans terre. Ils sont obligés de quitter le village pour aller dans des grandes villes où ils se retrouvent sans travail, sans quoi. Alors nous menons des combats, on organise des manifestations devant ces banques qui finance ces entreprises au Mali. Donc je crois qu'ici aussi on peut mener quelques actions contre des manifestations ou des actions contre les banques ou bien contre les entreprises multinationales ou contre les entreprises d'armement, puisque ce sont ces entreprises qui font que qui provoquent les chaos, qui provoquent l'instabilité non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres pays du Sud. Alors, si on peut mener des campagnes comme ça, je crois que ça peut, on peut arriver à changer la situation.
Allora, a proposito di quello che possiamo fare, è una domanda difficile che molti si sono posti nel tempo. Rispetto a chi arriva al fenomeno migratorio, la risposta probabilmente è la più semplice, che può sembrare impossibile, cioè aprire le frontiere. Aprire le frontiere, e non credo che con le frontiere aperte tutta l'Africa si riverserebbe qui in Europa creando l'invasione. Faccio un esempio: io sono cristiano credente, cioè lui è cristiano credente. Nella Bibbia, prendo un esempio della Bibbia, la Bibbia che tra l'altro è l'Europa che ci ha portato in Africa, e nella Bibbia c'è scritto che nel giardino dell'Eden ci sono molti alberi, ma l'uomo e la donna vengono interessati dall'unico che è proibito, e forse questo anche impossibilità di raggiungere l'Europa la riveste un po' di un fascino, che poi magari se aprissimo le frontiere, se dessimo la possibilità ai popoli del sud del mondo di venire qua, di venire a provare il loro progetto, a vedere se trovano le condizioni per vivere meglio, magari molti non le troverebbero e potrebbero scegliere liberamente di tornare indietro, di non installarsi in queste realtà. Come dicevano giustamente le persone che sono intervenute prima di me, la gente che parte, che si mette in viaggio, arriva a spendere delle grosse cifre, ci sono dei grandi problemi nel corso del viaggio che spesso non fanno in modo che la strada del ritorno sia impossibile a livello psicologico anche da prendere. Quindi il fatto di questa decisione di chiusura totale aumenta solo i rischi del viaggio e della decisione per venire, e sarebbe molto meglio appunto lottare per una libertà totale di movimento, cioè è ingiusto che noi europei, perché noi europei abbiamo la libertà di andare a visitare l'Africa e gli africani non di venire a visitare l'Europa? Sicuramente questo è un punto principale di lotta politica. E un'altra cosa è quello che stiamo facendo con, ad esempio con la rete di Africa Europa Interact. Faccio un esempio, ad esempio nella nazione del Mali in questo momento ci sono delle multinazionali che, finanziate da banche tedesche, stanno facendo delle grandi acquisizioni di terre, quello che viene definito land grabbing, quindi depossessando i contadini maliani della possibilità di sopravvivenza, come dicevamo prima, spingendoli all'urbanizzazione o all'emigrazione. Ad esempio organizzare delle manifestazioni, delle campagne di pressione verso le banche che finanziano questo tipo di operazioni, così come anche organizzare azioni contro le fabbriche di armi, contro le multinazionali che sono i primi responsabili e ben identificabili dell'instabilità provocata da arte in Congo, ma in tanti altri paesi del sud. A mio modo di vedere può essere un modo molto efficace per lottare assieme e per ottenere dei risultati a questo riguardo.
Se il tuo banco esiste solo nello Zaire o esiste da qualche altra parte del mondo?
Non prenderlo con sicurezza, ma ci sembra che anche in Australia ci siano dei giacimenti, però in Congo c'è una particolare concentrazione. Vedo lui che annuisce, che lo sa.
Se sono finite le domande, a questo proposito sì.
No, domanda qua. Sì,
urla! Conaré, t'as dit? L'essai.
Che seba?
Sì.
Che seba o?
Che seba? Io non lo so.
No, no, il nome del tipo.
Bon, non, le noms, je n'arrive pas, mais peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas Mohamed, non pas Mohamed, c'est Kenny Seba, c'est pas lui?
Ti chiede se non è
Seba?
Seba? No, tu è un'altra persona proprio che. Non lo conosce.
Oui, bon, vous savez, le mouvement panafricanisme s'était fondé par des, donc, sur des bases. Donc, on voulait que les Africains arrivent d'abord à s'unir, puisqu'il y a eu, au départ, il y avait beaucoup de divisions, beaucoup d'élites au sein de, qui fragilisaient l'Afrique. Alors, il y a eu ces mouvements-là. On voulait d'abord l'unité de l'Afrique, c'était surtout par le père fondateur, donc le père de l'indépendance de l'Afrique, mais malheureusement, on nous a pas laissé faire. Vous savez, il y a eu beaucoup d'entre eux ont été assassinés, ils n'ont pas pu progresser avec les mouvements. Mais il faut dire que ce mouvement est en train encore de renaître. C'est pour ça que j'ai parlé là des. N'est-ce pas, c'est Mohamed Seba ou c'est un, je crois, un Sénégalais qui y a repris encore ce mouvement, qui parle de panafricanisme qui lutte aussi pour qui lutte aussi contre le franc CFA. Donc c'est un mouvement qui est encore en train de renaître. Bon, c'est la lutte, mais je crois que c'est long, mais on a l'espoir que ça peut toujours donner l'un ou l'autre jour.
Sì, in generale il movimento panafricano è ideologicamente interessante, che considerare come prioritaria l'unione degli africani, oltre delle divisioni che hanno sicuramente fragilizzato il continente negli anni. È chiaro che è stato fortemente contrastato, non sono stati i leader che portavano avanti questo discorso, spesso sono stati assassinati, sono stati boicottati fortemente. Oggi c'è una rinascita, si riparla di panafricanismo, per questo prima citavo Seba, che se non mi sbaglio è un senegalese che sta riniziando a parlare politicamente di panafricanismo, e come ad esempio con delle lotte come quella contro il franco CFA, il franco... ad esempio con la lotta contro il franco africano, e sicuramente sì, è una lotta che condivido, è una lotta di lunga portata, e speriamo che cresca la coscienza panafricana tra gli africani.
Dina yangu unapokena la rose
sans arabank
pala la gazette.
Dina yangu iko Emmanuel na miaka 6.
Mina neva
miaka 7.
Mina miaka 11. Anza
2007.
Miaka ako
mimi 2007.
De mes amis. Ils sont comme moi. Ils respirent comme moi. Ils vivent pas comme moi. Si je deviens grand, je serai Superman.
Une enquête qui a été menée en 2010, enquête mixte 10, a démontré que le Katanga a le taux de scolarisation le plus bas, 66%. Mais quand ici chez nous à Kipushi, quand j'ai vu le sous-proviseur, il m'a montré que pour l'année scolaire 2012-2013 seulement, le taux de scolarisation au niveau du primaire est de 76%. Mais il tombe à 23% au niveau du secondaire. Et le nombre d'enfants qui sont en train de travailler au lieu d'aller à l'école est très important. 34%. Et parmi ceux-ci, 90% sont des enfants travailleurs et ça donne à un métier dangereux.
Dali, 11 ans. Shadrach, 12 ans. Meshach, 12 ans. Genovic, 10 ans.
Aristote, 12 ans.
Jules, 12 ans.
Christias, 5 ans. Andy, 8 ans.
Ainsi, le cadre de concertation a pu constater que pour la seule cité de Kipushi, on a pu identifier un peu plus de 4521 enfants vulnérables, toutes catégories confondues. Et lorsqu'on voit qu'à Kipushi, il y a un peu plus de 100 000 habitants et que les enfants constituent à peu près 70% de la population et que nous sommes parvenus à identifier qu'un peu plus de 4 000, ça vous donne un peu une idée du nombre d'enfants vulnérables dans la cité de Kipushi.
Zaka Suzer, Tanza Suzer, Kamanakata Blongo Bamindi, Cesar Minakata. Kamamina Patom 3 000, Papa Napataneka and 3 000 francs. Tunenda, Tunaza and Pakaviakura, Inakuset to divise Akumasomo, Yaivi, Inakwanguf, Japalet to Nabakira Pakamuleme, Atuacha Komba Mungu, Tunomba Mungu, Kabale Basha Kupata, Ko. Balebe kwako na namna na shiba tusaidie kwa shaba tunangaiko mu aeba na sepa iku mubaya ina mamalari mainfeksio ikwamo me tushe chikia paka vile tukufe wala tupone mambo ni tukurie tuone namna kura bukari jo mambo ele ko tusha tukuitikia basi tunaomba batu saidie kwa basi kama banona sema iku mbaya na shi tusha kuyua kama kuna kwa mtu akunisaidia sema mimi nakusaidia hata kumasomo mzazi yako nampata dawa anze kulima mashamba au mimi nampa bivuko anze kuvuka juu ya wewe upate namna kuria tutatoka amo kama bila bionekana atuone namna kutoka.
En tout cas, dans les carrières on trouve même des bébés, c'est-à-dire on peut trouver une femme qui n'a plus de mari, peut-être le mari est décédé ou bien il y a eu divorce, mais elle ne sait plus subvenir aux besoins des membres de sa maisonnée. Elle a un bébé. Elle fait quoi? Elle va avec cet enfant-là dans les carrières. Et c'est pas rare de trouver des bébés dans les carrières. On le voit exposé au soleil, à la poussière et tout. Mais maintenant, les enfants qui prennent une part active aux activités dans les carrières, on trouve même les enfants de 3 ans qui est là, qui sont là en train de casser de la pierre, peut-être de transporter pour aider la famille à surmonter les rigueurs de la vie. Donc on trouve tous les enfants de tous les âges dans les carrières et dans les pays.
Je vous présente la famille de mon ami.
Ils sont très forts.
Ils sont très beaux.
Ils ont chacun un nom.
Ils ont chacun une histoire.
Mi una famille mo munene. Mi una 14 enfants. Dizala pa na bibi moye. Ku funde sin maso, ku funde wa kuleo shifran. Sowe para una frank mo toto tafunde. Utawe mo toto confie mo jaga sen funchie. Utaweza. Abita fani. Pue para a una activité normal mo toto tafunde chi. Les 30 wa shoshi mami. Les 5 wa nanda mo toto. Wendo tafute franka. Wana huu mkariere, awa yakuza bulongo, awa yakuza tuetu maibu. Mtoto aruja umasomu. Tuende mkariere. Yagi nishia pala. Sisa la reza.
De mes amis. Ils sont comme moi. Ils respirent comme moi. Ils vivent pas comme moi.
Thank you. Ça va bien.